offrirà come incenso la lode a te. Salirà giorno e notte la lode a te. Si offrirà come incenso la lode a te. Salirà giorno e notte la lode a te.
Gesù. Alleluia, alleluia. Il Signore è degno di essere lodato, innalzato, glorificato, esaltato. È degno che gli esprimiamo il nostro amore, è degno che gli esprimiamo la nostra lode, è degno. Grazie Signore Gesù. Alleluia. Allora, comincio con Prima Tessalonicesi 5:23. Come sempre le cose che mi ha fatto meditare, e, riassumendo in poche parole quello che il Signore mi ha detto è cammina nello spirito e non camminare nella carne. Perciò tanti versetti li conoscerete, ma la riflessione è stata su questo. Che cosa è la carne? Che cosa è lo spirito? Cosa vuol dire camminare nella carne? Cosa vuol dire camminare nello spirito? Come camminare nello spirito e come si cammina nella carne? E parto da prima Tessalonicesi, ecco, 5:23, dove è scritto: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, spirito, anima e corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Allora, ci sono tre parole su cui vorrei che vi concentraste in questo versetto, e sono spirito, anima e corpo. Noi sappiamo di essere esseri tripartiti, no? Noi siamo a immagine di Dio e siamo spirito, anima e corpo. Però notate che spirito e anima sono distinti, non sono la stessa cosa, sono due cose diverse. E forse l'errore che facciamo tutti è quello a volte di confondere la carne, l'anima non rinnovata e lo spirito. Mentre qua è ben chiaro che lo spirito è una cosa, l'anima è un'altra cosa e il corpo è un'altra cosa. E notate l'ordine in cui Paolo li elenca. Prima c'è lo spirito, poi c'è l'anima e poi c'è il corpo. Lo spirito rinnovato, qui parliamo di spirito rinnovato, è quello che guida. Poi c'è l'anima, che deve essere sottomessa allo spirito, e poi c'è il corpo. Quindi teniamo presente questa cosa, perché è fondamentale. Se io mi dimentico questo, allora comincio a vivere un po' di qua, un po' di là, un po' su, un po' giù. Non so se mi è mai capitato a me sì, di avere periodi proprio tipo uno yo-yo, no? A volte su e poi giù, e poi su e poi giù. Questo succede quando io non ho ben distinto spirito e anima e vivo un po' nella carne, un po' nello spirito, un po' nella carne, un po' nello spirito. Ebrei 4:12 è un altro versetto che tutti conoscete. Infatti la parola di Dio è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, ed essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Allora, qui le due frasi su cui io mi sono concentrata sono: divide l'anima dello spirito. Prima ci dice che siamo spirito, anima e corpo, e adesso dice che la parola divide l'anima dallo spirito. Anima e spirito devono essere divise. Questo significa che noi, come figli di Dio e come cristiani, dobbiamo imparare, e uso dobbiamo, a discernere l'anima dallo spirito. Dobbiamo imparare a capire quando ci stiamo muovendo secondo l'anima, secondo delle emozioni, secondo delle sensazioni, secondo dei nostri desideri o secondo lo spirito, cioè secondo ciò che lui vuole, secondo ciò che lui mette dentro di noi, perché questo fa un'enorme differenza. Se io penso che un desiderio venga dallo spirito e invece è un desiderio della mia anima, questo desiderio non mi porterà dei buoni frutti. Questo desiderio non mi porterà quello che invece il desiderio che Dio mette nel mio cuore può portare. Perché se Dio mette un desiderio nel nostro cuore, Lui lo realizza. Quel versetto bellissimo che piace a tutti, no? Trova la tua gioia nel Signore ed egli esaudirà i desideri del tuo cuore. E ognuno, almeno una volta, almeno, io la pensavo così, wow, bene, grazie Signore che esaudisci i desideri del mio cuore. No, non è così. Trova la tua gioia in me. Cioè, trova in me la tua consolazione, trova in me la tua speranza, trova in me il senso della tua vita, trova in me tutto quello che ti dà soddisfazione. E io esaudirò i desideri del tuo cuore. E sapete perché? Perché quei desideri sarà Lui stesso a metterli in noi. Perché se la mia gioia è in Lui, io desidererò ciò che Lui desidera. Non avrò desideri contrari, capite? Quindi Come facciamo a capire cosa viene dall'anima e cosa viene dallo spirito? È qua, la parola di Dio. Non possiamo vivere separati dalla parola. Non possiamo vivere incontrando la parola una volta ogni tanto. Non possiamo vivere non meditando la parola di Dio, perché è lei che ci fa capire, perché non è semplice, non è semplice distinguere l'anima dallo spirito. Però la parola di Dio, la comunione con la parola di Dio, la meditazione della parola di Dio ci aiuta a discernere l'anima dallo spirito. E poi dice, io salto, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. L'altro giorno pregavo, ero in macchina, di la verità, e parlavo con il Signore, dicevo: Signore, io ti chiedo perdono perché mi rendo conto che io non amo come tu mi ami o come tu vuoi che io ami. Io me ne rendo conto. Ma come faccio, Signore? Perché, devo dirvi la verità, io cerco di fare del mio meglio e credo che questo succeda a ognuno di voi. Io provo a fare del mio meglio, però a volte mi rendo proprio conto che è come se ci fosse qualcosa dentro di me che magari mi trattiene dal dimostrare l'amore. E la risposta che io ho sentito nel mio cuore è stata: considera le intenzioni del tuo cuore, perché è da lì che parte. Quando fai qualcosa, quando ti muovi verso qualcuno, quando parli con qualcuno, quando prendi delle decisioni, quali sono le intenzioni del tuo cuore? Perché è da lì che parte tutto. Se tu provi ad amare una persona, con quale intenzione? Che anche lei ti ricambi? Faccio un esempio, Non va bene, non va bene, non è l'amore giusto. Ogni volta che io parlo con una persona, ogni volta che parliamo di relazioni e lo faccio con un'intenzione che è mia personale, prima o poi cado. Quello che il Signore dice è: se l'intenzione è la mia, ascolti la mia voce, stai in comunione con me, io ti dico come parlare con quella persona, io ti dico come amarla, allora va bene. E cos'è che mi aiuta a capire le intenzioni del mio cuore? Perché a volte sono profonde, a volte sono profonde. È la parola di Dio. Quindi partiamo comunque, anzi non partiamo, lo risottolineiamo, perché l'ultima volta Giovanni direi che ha parlato di parola e le volte precedenti sempre parliamo di parola di Dio. Non possiamo prescindere dalla parola di Dio. Giovanni 4:24, Gesù alla Samaritana dice: Dio è spirito e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e in verità. Questo ci dice qualcosa sullo spirito e anche sull'anima. Se voglio avere una comunione con Dio, la posso avere solo nello spirito. Ecco perché devo imparare a distinguere l'anima dallo spirito, perché non è con i miei sentimenti che io arriverò a Dio. Non è con le mie buone intenzioni che io potrò arrivare a Dio. Non è con il mio corpo, è con il mio spirito. Di tutto il nostro essere, lo spirito è l'unica parte che è stata redenta, quindi è perfetta, è giusta, è pura, è come sarà in paradiso. Va bene? Il nostro spirito è già salvato se siamo nati di nuovo. La nostra anima e il nostro corpo, no. La nostra anima e il nostro corpo, quando c'è scritto loro sono nel mondo ma non sono del mondo, noi non siamo del mondo, perché il nostro spirito, dov'è il nostro spirito? È lassù, esatto. Gesù non è venuto giù per migliorarci, Gesù è venuto giù per portarci su, Gesù è venuto giù per portarci in alto. Quindi noi, da capire è difficile, però abbiamo il nostro spirito dentro di noi, ma il nostro spirito è lassù. Ed è quello spirito che comunica con lo spirito di Dio. Noi siamo una sola cosa, chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Noi siamo una sola cosa, sigillata, nessuno la può più toccare. Siamo nati di nuovo, siamo salvati, ok? La nostra anima e il nostro spirito e il nostro corpo, no. Qual è l'unica parte di noi che può contattare lo Spirito Santo, che può contattare Dio? È lo spirito. È inutile che io provi a farlo con lo sforzo, è inutile che io provi a farlo con la legge. Il mio corpo e la mia anima non possono toccare Dio, arrivare a Dio. L'unico modo è lo spirito. Ecco perché io devo distinguere bene il mio spirito dalla mia anima. Quando io vengo all'adorazione e mi sento così bene, delle emozioni bellissime, non è detto che io abbia incontrato il Signore. Può semplicemente essere la mia anima che si è trovata bene. Si è trovata bene. E allora perché devo fare attenzione? Perché se in quel trovarmi bene io ho un desiderio che non viene da Dio e sto così bene e ho l'impressione che Dio mi dica ti darò questa cosa. Non è Dio che ha parlato, sono stata io. Devo imparare a conoscere. Perché con la parola andiamo sempre lì. Perché la mia anima e il mio corpo mi parlano, ma sono ostili a Dio. L'unico modo che io ho per sapere chi sono e cosa Dio pensa è prendere la parola di Dio, è quello. Il diavolo a chi si rivolge? A chi si rivolge? Ci può rivolgere al nostro spirito? No. Perché il nostro spirito è sigillato, non ci arriva lì il diavolo, Il diavolo allo spirito non ci arriva. E allora come mai noi possiamo essere influenzati dal diavolo? Allora come mai noi possiamo inciampare? Perché il diavolo si rivolge a quella parte di noi che non è redenta, ovvero o al nostro corpo o alla nostra anima. E siccome la conosce, viene a mettere il dito nella piaga. Il diavolo si rivolge alla nostra anima non rinnovata. La carne non è altro che tutto ciò che di noi non è redento. E quando il diavolo viene a disturbare quelle aree di noi che non sono rinnovate. Quella parte della mia mente che io ho rinnovata, il diavolo non la può toccare. Perché? Perché gli rispondo subito e gli dico vai via, è una menzogna. Quando invece viene a toccare un'area che non è rinnovata, io sto male. La carne soffre perché sapete qual è l'obiettivo della carne? È sempre lo stesso, è dominare. Quello che vuol fare la nostra anima non rinnovata è guidarci, dominarci, dirci quale direzione prendere. E se io non rinnovo la mia mente con la parola di Dio, io sbaglierò strada. Penserò di essere nel giusto e come risultato avrò un disagio mio e di chi mi circonda. Prima Giovanni 3:9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Qui sta parlando del mio spirito rinato. Se io seguo il mio spirito rinato, io non sbaglio. Com'è il mio spirito rinato? Galati 5:23. Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e autocontrollo. Questo vuol dire che io, nata di nuovo, come sono? Sempre in me ho amore, pace, gioia, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza. Però la confusione che provano molte persone, anzi la confusione che proviamo tutti in certi momenti è io non mi sento gioiosa, io mi sento disperata, io mi sento triste, Io mi sento abbattuta, io mi sento offesa, io mi sento, e sarebbe ipocrita, io l'ho sentito dire questo, è ipocrita che io dica di gioire, perché invece io non sento gioia. No, l'ipocrisia è l'opposto. Se noi sappiamo chi siamo, ovvero sono una creatura nuova, nata di nuovo, ho lo Spirito Santo dentro di me, chi sono io? Io sono una creatura che è piena di amore, di gioia, di pace, di benevolenza, di bontà. Quella è la verità. E sono ipocrita quando mi dispero. Sono ipocrita quando ho paura. Perché? Perché se mi fermassi un attimo, io ve l'ho fatta la testimonianza, l'ho già fatta qui. Tanti anni fa era saltata Cervia perché c'era stata un'alluvione. Alla sera avevamo deciso di fare qui un'adorazione, sono arrivata, ero stanchissima, stanchissima, e non avevo voglia proprio. E tutti cominciano a lodare e io ero così. Poi ho avuto un flash, il Signore mi ha detto: guarda il tuo spirito dentro di te. E ho visto dentro di me il mio spirito che lodava, saltava ed esultava. Allora, la mia carne diceva, i miei sentimenti, le mie emozioni dicevano no, non ne ho voglia, sono stanca. Poi quando ho visto che la vera Roberta dentro stava lodando, ho detto va bene, allora adesso io devo allineare la mia mente a quello che sta facendo il mio spirito, e ho iniziato a saltare anche se non ne avevo voglia, ho iniziato a cantare, ad alzare le braccia, e dopo tutto si è trasformato. Allora capite quanto è importante capire chi siamo? Capite quanto è importante capire nel il nostro spirito cosa pensa? Cosa pensa, cosa vuole, perché il nostro spirito è unito allo spirito. Allora immaginatevi un bicchiere d'acqua in cui versate il vino. Si possono separare, sono distinguibili l'acqua e il vino nello stesso bicchiere? E questo è il nostro spirito con lo Spirito Santo. Non si possono più dividere. Quindi se io mi chiedo, cosa dirà il mio spirito? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, autocontrollo. Questo, sempre, sempre. Se io non lo so, se io non ne ricevo rivelazione, se io non medito la parola su questo, ogni volta che accadrà un problema, invece di risolverlo camminando secondo lo spirito, io lo cercherò di risolverlo camminando nella carne, secondo la carne. Però io vi dico, i due capitoli, Romani 8 e Galati 5, parlano della carne e dello spirito. C'è scritto che i desideri della carne bramano la morte, portano alla morte. I desideri dello spirito portano alla vita e alla pace. C'è scritto che la carne è in opposizione contro Dio, e invece lo spirito no. Guardate che nella vita quotidiana fa una differenza enorme questo. Nei frutti della propria vita fa una differenza enorme. Perché se io cammino secondo la carne, raccolgo secondo la carne. E c'è scritto nella Bibbia che raccolgo morte. Morte non vuole necessariamente dire morte fisica. La sconfitta è morte, la depressione è morte, il dolore è morte, la paura è morte. Poi va bene, aggiungi divisione, aggiungi quello che vuoi. Sono morte, sono aspetti della morte, conflitti sono aspetti della morte. Cioè, li ho qui. Le opere della carne sono fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, Galati 5,19, se lo vogliono... idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Se io mi muovo nella carne, il risultato, no, 5,19, il risultato sarà una di queste cose. 19 e 20, allora, perché ce ne sono di più. Adesso posso dire, ma io non mi riconosco nella stregoneria, io non mi riconosco nelle orge, io non mi riconosco nel libertinaggio, va bene, però inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, invidie, non ci capitano? Se mi muovo nella carne, io cadrò in questo. Seconda Corinzi 12:20, quando Paolo parla ai Corinzi, dice: io temo che vi siano tra di voi contese, gelosie, ire, rivalità, maldicenze, insinuazioni, superbie e disordini. Se io cammino nella carne, cado in queste cose. Cado in queste cose. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Sono diversi, eh? Sono opposti. La carne e lo spirito sono opposte. Allora, do anche qualche buona notizia, no? Colossesi 1:13, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel suo regno. Quindi è vero che c'è la carne, è vero che c'è un diavolo che come leone ruggente va in, notate il versetto, va in giro cercando chi divorare. Cosa vuol dire? Non dice va in giro divorando, va in giro cercando chi divorare. Sapete perché? Credo. Non divora tutti perché non può divorare tutti. Divora chi gli offre il fianco. L'altra volta abbiamo parlato di accordo col diavolo, quando io accetto di lamentarmi, vi ricordate? E il diavolo va cercando quelle parti non rinnovate che sono lì pronte, no? Immaginatevi il fianco proprio, toh, mordi. Va cercando chi divorare. E infatti la risposta che ci dà Pietro è: resistetegli, saldi nella fede e il diavolo fuggirà da voi. Qual è la risposta? Camminiamo secondo lo spirito. Perché se cammini secondo lo spirito, il diavolo deve mollare la presa. Quindi, se mi arrabbio, perché in casa, al lavoro, uso sempre il lavoro, perché lì succede, è vero? Mi arrabbio al lavoro perché le cose non vanno. Com'è che io offro il fianco al diavolo? Arrabbiandomi contro questa persona, non perdonando questa persona, parlando male di questa persona. Qui il diavolo che va cercando che divorare dice: oh guarda che qua ce n'è uno pronto. Come posso fare io per evitare? Cammino nello spirito, cioè amore, gioia, pace, pazienza. Spirito Santo, aiutami. Perché se io lo faccio con lo sforzo, continuo a camminare nella carne. Ho letto questa frase, non so se qualcuno di voi conosca Watchman Nee. Me la son trascritta, dov'è? Dove dice che la carne è il laboratorio di Satana. L'ho tirato fuori l'altro giorno, dov'è? L'ho anche sottolineato. Dice che la carne è il libro è L'uomo spirituale. C'è forse qualcuno di vecchia data che può averlo comprato e può averlo letto, ok? Dove parla dell'uomo carnale, l'uomo spirituale, le opere della carne, le opere dello spirito. E dice: la carne è il laboratorio di Satana. E dice anche questa cosa, che quando la lessi la prima volta io rimasi scandalizzata. Se la carne non può fare il male, si adatterà a fare il bene per poi riprendere a fare il male. E io ho detto: ma ci sono delle opere buone, mi state seguendo? Perché quando io lessi: ma com'è possibile che se uno fa il bene sia nella carne e quindi davanti a Dio quell'opera di bene cosa vale? Zero, perché non viene da Lui. E se viene dalla mia carne, chi è che se ne prende il merito? Io. Se viene dalla carne, qual è l'intenzione del mio cuore? Portare vantaggio a chi? a me. E il bene che io faccio per portare vantaggio a me stesso, davanti a Dio, sono quelle opere che vengono bruciate. Non sto parlando di dannazione, perché Romani 8,19 dice: ma voi non siete nella carne se lo Spirito di Dio abita in voi. Cioè, se siamo nati di nuovo e lo Spirito Dio è in noi, noi non viviamo, non siamo del mondo, non siamo nella carne, ma possiamo vivere secondo la carne. La guerra spirituale, quando parliamo di guerra spirituale, cosa intendiamo? È anche questa. La guerra spirituale è sicuramente: ho un problema, il diavolo mi attacca, ma la guerra spirituale è anche scegliere lo spirito quando avrei voglia di scegliere i miei sentimenti. Questa è una guerra spirituale, questa è una decisione che va presa tutti i giorni. Se non comprendo chi sono nello spirito, se non comprendo quanto sia forte l'attrazione della carne e il potere della carne, il rischio è grosso, perché io non riuscirò a vedere i frutti che voglio vedere nella mia vita. Romani 8,5: quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Come faccio a capire se mi muovo nella carne o nello spirito? Dai pensieri. Qui sta dicendo questo. Dice che camminare secondo la carne è semplicemente avere la mente concentrata sulle cose carnali. Quali sono le cose carnali? Quelle che vedo, quelle che tocco, quelle che vivo, quelle sono le cose carnali. Se io tutto il giorno penso ai problemi del lavoro, sono collegata con lo spirito? No. Se tutto il giorno penso ai problemi del lavoro e mi spavento e sono oppressa e sono depressa per i problemi del lavoro, io mi muovo nella carne. Se tutto il giorno io tengo lo sguardo rivolto alle cose dello spirito, affronterò i problemi del lavoro e li vincerò. Camminare secondo lo spirito significa avere la mente concentrata sulle cose spirituali. Giovanni 6,63 dice, Gesù: è lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Quando io mi sforzo di cercare delle soluzioni per aiutare qualcuno che sta male, e lo faccio con tutto il mio cuore, con tutta la mia buona volontà, se non è qualcosa che viene da Dio, non è di alcuna utilità. Sapete perché? Perché tappo un buco e ne apro un altro. Io devo ascoltare lo Spirito, muovermi partendo dallo Spirito. Allora quello produrrà vera pace, vero amore, vera gioia. Possiamo valutare la nostra carnalità o spiritualità esaminando dove è concentrata la nostra mente. Ogni tanto proviamo a farlo questo check. Su cose, quali sono i pensieri più frequenti nella mia mente? A cosa penso più spesso? E capiamo se ci muoviamo nella carne o se ci muoviamo nello spirito. Ci troviamo in una situazione di difficoltà. Ci fermiamo e pensiamo: quali sono i pensieri che occupano la mia mente? Signore, mi fido di te. Signore, io so che tu hai vinto. Signore, io so che tu mi hai salvato. Signore, io so che tu vuoi il mio bene, il bene delle persone che mi circondano. Signore, io ti invoco, io applico il tuo sangue. Signore, voglio amare. Sono queste, oppure, guarda, cioè, non, è una cosa che non si risolverà. Ecco, vedi, sono stato squalificato, sono rifiutato, la mia famiglia mi ha rigettato. Se io continuo a meditare anche cose del passato, vi capita mai di meditare a volte situazioni spiacevoli del vostro passato? Anche questo è carne. È carne. Personalmente, un campanello per me è proprio lo stato d'animo. quando pensando a qualcosa io sto male, capisco che non è lo Spirito di Dio. Dio mi ha corretto sempre. Sono 30 anni che sono in cammino e Dio in 30 anni mi ha sempre corretto. E ci sono state anche delle correzioni importanti in cui mi ha detto non va bene, basta, smettila. Ma credetemi, non sono mai stata male sotto la correzione di Dio. La correzione di Dio non ci fa stare male. La correzione di Dio ci convince. È chiaro? Perciò, anche se sono in una brutta situazione, io posso affrontarla. Ci vuole sicuramente una decisione ferma. Non dico che sia una cosa automatica, ok? Però lo so. Se io mi rivolgo a Dio, dico, Signore, io sono ripiena di Te. Signore, grazie perché Tu mi riempi con la Tua presenza. Signore, grazie perché Tu mi riempi col Tuo amore. Io quella situazione difficile la posso attraversare nella pace e nella gioia. E sapete perché? Perché le emozioni seguono i pensieri. Se io continuo a pensare pensieri negativi, non potrò mai sperimentare la gioia. Se invece di accogliere i pensieri negativi comincio a guardare in alto e a dichiarare ciò che Dio ha fatto nella mia vita, ciò che Dio ha fatto per me, quanto mi ha perdonato, quanto mi ama, quanto mi accoglie, quanto mi ha benedetto, quante promesse di benedizione ci sono, io posso avere pace anche nella tormenta. E allora so che mi sto muovendo secondo lo Spirito. Se invece contemplo la situazione e cerco le mie soluzioni, questa è una testimonianza, Sto male, non riesco a uscire dalla sofferenza e dal dolore, anzi è come ingarbugliarsi, avete presente in una ragnatela o in una rete, gli uccellini che vengono catturati nella rete, più si dibattono, più vengono, più si attorcigliano, perché la carne porta a questo e poi la carne mi porta a non apprezzare più, la carne mi porta a non apprezzare me stessa, a non apprezzare gli altri, la carne mi porta ad isolarmi, a isolarmi, a non fare relazione, a non cercare neanche relazione. Lo Spirito invece no, perché lo Spirito ti dice, lo dice in Galati, coloro che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le loro passioni e i loro desideri. Hanno crocifisso, hanno già crocifisso, cioè vuol dire che non è che io la devo crocifiggere tutti i giorni, è già stata crocifissa sulla croce, ma io devo scegliere di considerarla crocifissa. Consideratevi dunque morti al peccato ma viventi per Dio in Cristo Gesù. È quella guerra di prima, è la decisione. Ci siamo? Proverbi 23:7, poiché come pensa nel suo cuore così egli è, noi siamo quello che pensiamo. Quando mi fermo a meditare questo, dico, oh, Signore, io sono quello che penso. Allora aspetta, mi fermo. Cambiamo pensieri. Perché in Galati dice anche, voi avete iniziato nello Spirito e volete cadere nella carne, no? Cominciamo la mattinata decidendo di camminare nello Spirito. Signore, mi sottometto a Te. Signore, Tu sei la mia vita. Signore, esco, prego, in macchina, vado a lavorare, comincio a lodare. Attraversa la strada, mi taglia la strada una macchina. Dallo Spirito, immediato. Allora, ogni secondo, dobbiamo scegliere. Cioè non è che io decido, io dico quella preghiera la mattina, Signore io oggi mi sottometto a Te, poi vado a lavorare. Ma non basta, perché arriva qualcuno che passa, non ti saluta e saluta il tuo vicino. Giù. No, e allora lì mi devo fermare e dire no, Signore, ho deciso di sottomettermi a Te. Quindi io benedico quella persona, ti chiedo di salvarla, Signore, ti chiedo di benedirla, la voglio, ma voglio fargli un favore, Signore. Che favore posso fare a questa persona? Non è facile, lo so bene. E in questa settimana l'ho vissuto, L'ho vissuto. È importantissimo questo versetto. Se voglio essere una persona che gioisce, che vive in pace ed è felice, devo avere pensieri corrispondenti. E uno dice, ma la situazione in cui vivo, la situazione che io vivo è tremenda, e lo credo, e lo credo. Però la parola di Dio ci dà questa soluzione. E ho pensato a Gesù sulla croce. Gesù sulla croce che cosa ha detto? Non ha detto, Padre, mi hanno inchiodato e io non me lo meritavo. Padre, mi hanno rifiutato e io ero venuto per loro. Padre, mi hanno flagellato, mi hanno sputato addosso e io sono venuto perché li amo. Ha detto così? Padre, guarda. Ha detto, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E io non credo che nessuno di noi possa dire di vivere o di aver vissuto una situazione più pesante di quella che ha vissuto Gesù. E però il modello nostro qual è? C'è scritto, chi dice di vivere in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato. Quindi il modello mio, io dopo mi devo fermare, devo guardare Gesù e dire, ok, non posso nutrire dei pensieri sbagliati. Perché se lui non l'ha fatto, non lo posso fare neanche io. Luca 6:28, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Questo è camminare nello spirito. Poi sbagliamo. Di perfetto non c'è nessuno. Sbagliamo, ma se stiamo in comunione con il Signore, lui ce lo rivela lo sbaglio. E quando ce lo rivela, ci dice come ovviare, ci dice come risolvere. E io credo che il Signore mi abbia detto questo, che io mi muovo nella carne quando, non voglio o non riesco o non voglio attendere le soluzioni di Dio. Quando ho paura di fidarmi di Dio. Fa interessante questa frase, vero? Nessuno di voi ha mai avuto paura di fidarsi di Dio? Non dite di no, perché non ci credo. La paura di fidarmi di Dio, sapete qual è? Quando sono in una situazione pressante, in una situazione in cui ho un problema, una grande difficoltà, e la voglio risolvere. La devo risolvere perché sto male, la devo risolvere. E allora cosa faccio? E allora vado a cercare delle soluzioni. Perché? Perché non mi fido a lasciarla nelle mani di Dio. Perché non mi fido ad aspettare i suoi tempi e le sue vie. Perché magari lui mi dà una soluzione che non coincide con la mia via. Lui mi dà una soluzione che non mi piace. E spesso è così. Perché la sua soluzione prevede che io sia morta a me stessa. Quindi la sua soluzione non soddisfa la mia carne. E io cammino nella carne quando non accetto di arrendermi e di fidarmi e di aspettarlo. C'è il Salmo 45, fermatevi e sappiate che io sono Dio. Fermatevi, non andate a cercare chissà quali soluzioni. Fermatevi davanti a me e riconoscete che io sono Dio. C'è forse qualcosa di impossibile per me? In Isaia dice questo. C'è forse qualcosa di impossibile per me? Non c'è, però, Signore, perdonami, ho fretta. È così. E la fretta non è fede. La fretta, quando noi ci muoviamo nella fretta, nella pressione, perché così non va bene, perché devo cambiare, perché non è fede. E non porta risultati positivi. La fretta cosa fa? È sempre l'uccellino che nella rete cerca di uscire e si aggroviglia sempre di più. O la mosca nella ragnatela. La mosca nella ragnatela che si avvolge così tanto che il ragno può arrivare, tac, Non vogliamo essere la mosca nella ragnatela. Non accettiamo di essere l'uccellino nella rete. Accettiamo di lasciare tutto al Signore e di dire: Signore, mi fido di te. Se tu mi dici di fare questo, io lo faccio. Altrimenti sto ferma. Altrimenti taccio. C'è l'altro versetto che dice: non apro bocca perché sei tu che agisci. Mi fermo e non apro bocca perché sei tu che agisci. Quando lui agisce, lo fa in modo perfetto. E risottolineo Isaia: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. E una garanzia è, perché al 13:5-13, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. E io qua vedo la via è quella lì. È sempre l'amore. È sempre l'amore. E cadiamo, cadiamo perché l'amore di Dio è qualcosa che è difficile da capire ed è difficile da mettere in pratica. Lo possiamo mettere in pratica solo se veramente ci muoviamo secondo lo Spirito. È solo lo Spirito che lo può fare. Però se vogliamo essere sicuri, ma come si attraverserà questa situazione? Cammina nell'amore. Chiediamo a Dio di insegnarci a camminare nell'amore. Chiediamoglielo. Però è l'amore. E sono stato ferito da qualcuno, come posso reagire? Ama. Ama affinché la persona che ti ha ferito possa ricevere rivelazione del fatto che ti ha ferito. Perché Dio lo fa. Dio lo fa. Non è andando da quella... Cioè, uno può anche andare dalla persona e dire: guarda, questo tuo atteggiamento mi ha fatto male. Va bene. Se però vedi che non, questo qui non serve, cosa faccio? Allora, Signore, comincio nel mio cuore a chiederti: insegnami ad amarlo. E parla a me e parla a quella persona. Apri gli occhi a me e apri gli occhi a quella persona. Cambia il mio cuore e cambia il cuore di quella persona, così che possiamo rincontrarci. E adesso chiudo con questo, che è un versetto che Giorgio legge spessissimo e che leggendo in questa settimana mi ha così aperto una finestra, almeno a me, probabilmente voi l'avevate già inteso così. Seconda Corinzi 3:18. E noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. A viso scoperto, sapete cosa vuol dire? Prima, nei versetti precedenti, parla di Mosè. Mosè, quando incontrava Dio, rifletteva una gloria che era così luminosa che il popolo di Israele non poteva guardarlo, quindi doveva velarsi la faccia, doveva mettersi un velo davanti alla faccia, perché il popolo di Israele, voce, il velo del Tempio, lo sapete tutti, no? Quel velo che separava il santo dal santo dei santi, dalla presenza di Dio, si squarciò dall'alto al basso. Questo significa che il velo è stato tolto e noi, tutti nati di nuovo, possiamo andare alla presenza di Dio. Possiamo ascoltare la voce di Dio. Possiamo vivere la sua presenza in noi. Possiamo vivere nella sua presenza. Era una cosa che il popolo di Israele non riusciva neanche a immaginare. Adesso lo possiamo fare. Quindi noi, a viso scoperto, possiamo contemplare Dio, cioè comunione. E dice: contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. Allora, quando Giorgio lo legge sempre, lo fa relativamente all'adorazione, Per cui io immaginavo la gloria di Dio, che è così, la gloria di Dio, il trono, la luce, tutto quello che volete. Però c'era questo come in uno specchio, dico, boh, come in uno specchio, Signore, cosa vuol dire? Che a viso scoperto io ti contemplo come in uno specchio. E poi mi è venuto il collegamento con la lettera di Giacomo. Nella lettera di Giacomo, Giacomo parla di uno specchio. Avete presente? Che se le persone sono solo, ascoltano e non mettono in pratica, sono come qualcuno che si guarda davanti allo specchio e poi se ne va e non si ricorda più com'era. Allora, chi di voi sa, se non adesso noi siamo pieni di specchi, se non aveste mai visto uno specchio, chi di voi conoscerebbe la propria immagine? Nessuno. Io conosco la vostra, però per esempio com'è la mia adesso, io non posso saperlo, ci siamo? Come faccio per capire come sono? Se sto bene? Se sto bene, se sono bella, se sono, oppure se invece ci sono delle rughe in più. Come faccio a saperlo? Vado davanti allo specchio e lo specchio mi rimanda la mia immagine. Io capisco chi sono guardando lo specchio. E Giacomo dice che la parola di Dio è il nostro specchio. Quindi, quando io vado davanti alla parola di Dio, io capisco chi sono. Io nata di nuovo. È una cosa grande questa, eh? È grandissima. Quando io sto leggendo la parola, io mi sto specchiando. Io mi sto specchiando. E se io medito questa parola, se io memorizzo non mi piace, la contemplo, la penso, la ripenso, la pianto nel mio cuore, questa immagine rimane fissa dentro di me. E qui dice, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, cosa succede quando io contemplo questa parola? Come in uno specchio, cioè questa sono io e la contemplo. Siamo trasformati nella sua stessa immagine, automaticamente, senza sforzo. Cioè, non lo trovate bello? Mamma mia, non devo sforzarmi di essere brava, non devo sforzarmi di essere buona, non devo dire a te, oh, sii buona per piacere con me, smettila di dire certe cose. Sì, buona, no, perché se sia io che lei facciamo questo tipo di lavoro, contemplare come in uno specchio questa gloria mi trasforma nella stessa immagine di Cristo, di gloria in gloria. Però dopo dice, secondo l'azione, chi è che lo fa? Lo Spirito. Cioè, contempliamo la parola di Dio, adoriamo Dio. Quando siete in difficoltà, in grande difficoltà, prendete un'adorazione. Non posso adorare se non conosco la parola, se no è anima. Io devo conoscere questa parola per riuscire ad adorare. Anche perché Dio mi parla secondo la sua parola. Quando siete in grande difficoltà, prendete un'adorazione o la parola di Dio, e con l'adorazione è un po' più semplice perché possiamo così fluire nello spirito. Signore, ti metto davanti questa cosa, ti metto davanti questo dolore, ti metto davanti questo pensiero, lo getto a te, adesso io ti adoro, pensaci tu, parlami, rivela, perché più la contempliamo più lei ci rivela e ci toglie dei veli. Perché il velo grosso che impediva la comunione è stato tolto. Ma nella nostra anima ci sono dei veli, che sono quelli che dobbiamo togliere rinnovando la mente. Qual è la parte? Una parte, cosa vuol dire? Quando il Signore mi rivela qualcosa, molti di voi l'avranno provato. Quando il Signore vi ha dato delle rivelazioni, non avete avuto come l'impressione di vedere della luce, di avere, che si aprisse qualcosa? Qualcuno l'ha provato? Ok, 1, 2, 3, vabbè, non tantissimi però, 4. Perché? Perché vi è tolto un velo. Perché viene tolto un velo e tu dici, ah, ecco, ecco, e dopo capisco. Dopo capisco quando Dio mi parla. Allora, il consiglio è quello lì. Andiamo davanti a Dio. C'è chi può andarci con la parola, perché io questa rivelazione l'ho ricevuta leggendolo. Però ho ricevuto delle guarigioni interiori durante, ascoltando delle adorazioni. Perché il Signore mi ha parlato, mi ha ricordato delle cose e le ha toccate. Perché è Lui, non è la mia buona volontà. Non sono io che cerco di essere buona. È Lui che, contemplando come in uno specchio la sua gloria, mi trasforma, sua immagine, di gloria in gloria, secondo la sua opera. Camminiamo nello Spirito. Concludo e chiedo al gruppo Lode di risalire con questo versetto che è Seconda Corinzi 5:16, che dice così: che ormai non conosciamo più nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Allora, la preghiera che voglio fare è proprio legata a questo. Leggevo un libro in cui era scritto che quando chiesero a Michelangelo come era riuscito a tirar fuori il David da quel blocco di marmo, la risposta di Michelangelo è stata: io non ho fatto altro che togliere dal marmo tutto ciò che non era David. E allora ho avuto questa impressione pensando ad oggi. Ognuno di noi è un po' come quel blocco di marmo, dentro il quale cosa c'è? C'è il David, ovvero c'è la nuova creatura che Dio ha fatto in noi. E cos'è che dobbiamo fare? Rimuovere, togliere, rifiutare, rinunciare tutto ciò che non è dello Spirito. Allora, in questa preghiera immaginatevi la croce. Gesù sulla croce, prima Pietro 2:24 dice: lui ha preso i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e secondo le sue per le sue piaghe siamo stati guariti. Adesso la canzone parla della croce. Immaginatevi la croce di Gesù. Ognuno avrà il proprio dolore, ognuno avrà le proprie pesantezze, ognuno avrà i propri difetti di cui è consapevole e che sta chiedendo al Signore di togliere. Adesso immaginatevi di essere un blocco di plastilina, di pongo. Sapete come fa il vasaio, che per dare la forma toglie, ok? Allora, quello che adesso vi chiedo nella preghiera è: Signore, la paura, io adesso rimuovo nel nome di Gesù la paura dalla mia vita e la lascio sulla croce, nel tuo corpo, perché lui ha avuto paura. Il rigetto, Signore, io rimuovo dalla mia vita il rigetto e lo lascio sul tuo corpo, perché tu sei stato rigettato. Il bisogno d'amore, lo rimuovo, questa ricerca di amore nelle persone, su di te. Una malattia fisica, la rimuovo e la lascio su di te. Adesso visualizzate questo mentre loro cantano. Non cantate. Rimuovete da voi tutto quello che vi pesa, che vi angoscia, che vi dispera, che vi fa piangere, che vi fa star male. Lo rimuovete, immaginatevi di toglierlo da voi e metterlo sul corpo di Gesù e di liberarvene. E chiediamo allo Spirito Santo: Spirito Santo, io ti chiedo di dare rivelazione. Rivela a ogni cuore qui quello che tu hai fatto, quello che tu sei, quello che ognuno di noi è, così che possiamo muoverci secondo lo Spirito e secondo la tua volontà, Signore.
stelle ed il sole si spensero al dolore, morì il Salvatore.
Non siete obbligati ad alzarvi in piedi, state come vi pare. Chi vuol mettersi in ginocchio si può mettere in ginocchio, solo rilassatevi e state con il Signore.
Di ogni male prese il peso,
Coronia Sabrahando Kubraha Kandere Sei Brechete Kendese Ikthamakando Kotoko Bakantos.
Così Gesù spirò, il ciel non lo guardò. Lui fu deposto nell'oscurità. La guerra iniziò, l'inferno vinto fu. La morte non
ha, sì Signore,
potere.
La morte non ha più potere nella nostra vita, Signore. Lo puoi dire, la morte non ha più potere nella mia vita, Signore. Io rimuovo da me, questo nel cuore anche, ognuno di voi, io l'ho già fatto a casa, rinunciate ad ogni etichetta che vi è stata stampata addosso, rinunciate ad ogni etichetta che voi stessi vi siete incollati addosso. Io sono così, io sono sempre stato così, io sarò così, rinunciate, gettatela via. Rinunciate ad ogni paura, rinunciate anche al dolore, anche alle ferite. Signore, le do a te, Signore, ti do questa ferita. Rinunciate i traumi dell'infanzia che vengono a galla. Signore, lo do a te, lo do a te. Metti tu la mano su questa ferita nella mia vita, Signore. Pensaci tu, Signore, io la rimuovo da me.
Le stelle e il sole si spensero al dolore, morì il Salvatore del mondo.
È morto per questo, è morto perché tu sia libero. È stato straziato, schiacciato, spezzato, perché ciò che strazia, schiaccia e spezza te venga rimosso. Dallo al Signore. Impara a farlo, così lo puoi fare anche a casa. Lui è stato nell'oscurità perché noi siamo nella luce. Io posso, lo dici, posso muovermi nella luce. Io posso muovermi nella tua volontà, Signore.
La morte
te non ha più potere.
La terra che tremò, la pietra rotolò, il suo perfetto amore mi salvò.
Addosso che vengono rimosse, la gabbia è aperta, tu puoi uscire, tu puoi essere liberato dai vizi, puoi essere liberato dalle abitudini, puoi essere liberato da ciò che ti ha legato fino ad oggi, perché la porta è stata aperta, perché
arrabbiare, non c'è disperazione. Dio può intervenire in quella situazione, Dio può intervenire e risolverla col suo amore, con le sue strade. Non ti disperare, non arrabbiarti, non odiare, non avere rancori, no, perché Dio può intervenire, Lui può. Possono sbagliare gli altri, però Gesù risolleva te e risolleva gli altri, perché Gesù ci ama. Non disperarti.
Il suo perfetto amore. Dov'è il tuo dardo morte? Il re risuscitò.
Gesù Cristo il Signore, ogni situazione che sia cristallizzata, sia distrutta nel nome di Gesù e sia aperta la via dello Spirito davanti a ognuno di voi, davanti a ognuno di noi, sia aperta la via dello Spirito. Chiudiamo le porte della maledizione, chiudiamo le porte della carne, chiudiamo le porte del diavolo e apriamo nel nome di Gesù la porta dello Spirito.
Noi siamo vincitori.
Signore, è una lode di fede, è un sacrificio di lode. Noi cantiamo alleluia perché sappiamo che Dio al momento giusto interverrà e risolverà.
Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia.
Sì, Signore, perché non c'è niente di troppo difficile per te.
Cantiamo alleluia, l'agnello è vincitore.
continuate, continuate a casa a stare in comunione con il Signore e a chiedergli di rivelarvi e di guarire quelle aree che ancora sono vive, quelle aree della carne. Benedizioni a tutti. Amen.